Allora, bentornate e bentornati a scuola. Buon anno di studio a tutti e a tutti voi che rendete possibile attraverso l'associazione Articolo 34 la presenza della scuola pubblica degli adulti su questo territorio. Inizia con il sesto itinerario la seconda parte di questo viaggio che comprende tutta la stagione invernale fino alla prossima primavera. E quindi riprendiamo il nostro cammino sul territorio del Secolo dei Lumi. Guardate, questa sera, come dovreste ricordare, ci troviamo in compagnia di due personaggi. Abbiamo già letto un manifesto che hanno scritto assieme prima della vacanza. Si chiamano Diderot uno e D'Alembert l'altro, una coppia di intellettuali che lavorano assieme, che ci metteranno al corrente del loro progetto che prevede la realizzazione dell'enciclopedia. E poi, come sapete, siamo insieme a Diderot e ad D'Alembert, perché anche loro sono invitati, anche noi siamo invitati a cena dal barone d'Holbach, no? Ricordate, abbiamo dato preavviso di questo avvenimento. Guardate, una cena che ci impegnerà per più di un itinerario, non tanto per ciò che si mangia, perché si mangia poco, ma per ciò che si dice, perché molto si dice, e spero anche che quello che si dice sia digeribile, perché è una cena da questo punto di vista particolarmente pesante. Comunque si può utilizzare il bicarbonato, si può utilizzare il limone, ecco, sapete come fare. E intanto guardate sul punto 1 del repertorio. Denis Diderot nel 1750 scrive un saggio intitolato, in latino lo scrive, per essere più chiaro, Prospectus Enciclopedie, cioè la prospettiva lungimirante, possiamo tradurre, dell'enciclopedia. E nel 1751 Jean-Baptiste D'Alembert compone un'opera simile, intitolata Discorso preliminare sull'enciclopedia. In queste due opere, nelle quali si delinea concretamente il progetto che hanno in mente di realizzare, gli autori affermano che la ragione è, con la R maiuscola, è uno strumento di difesa di cui la persona dispone per far valere i propri diritti e per prendere coscienza dei propri doveri. In queste due opere gli autori, quindi codificando i principi dell'illuminismo, affermano che la ragione umana esprime dei bisogni irrinunciabili per la persona, come quello all'indipendenza, per cui nessuna persona può essere ridotta in schiavitù, all'uguaglianza, per cui tutte le persone sono state create uguali, all'universalità, perché la persona è cittadina del mondo e quindi devono cadere tutti i confini, altro che nazioni. La patria è il mondo intero. Al contratto, perché nessuna persona deve lavorare senza contratto. Alla tolleranza, perché tra le persone deve valere la regola dell'altruismo. Benissimo, questa sera ci potremo fermare qui. La lezione è finita, sì. Sull'illuminismo abbiamo detto tutto.
Andiamo in pace.
E andiamo in pace, che fa parte del discorso. Ma andiamo avanti comunque. E in queste due opere si sviluppano questi concetti. Gli autori affermano che la ragione sa interpretare la storia del pensiero umano nella sua evoluzione e sa far emergere i concetti cardine necessari alla costruzione di un mondo diverso di quello dell'antico regime, intendevano loro, e di un ambiente migliore. Guardate, insistono sul fatto che l'ambiente è in pericolo un po', perché in questo momento è cominciata già la rivoluzione industriale e l'ambiente è già in pericolo, Quindi pensate quanto sia meritato, chissà cosa direbbero oggi. No, ve l'abbiamo detto noi che l'ambiente va preservato. No? Un ambiente migliore, e questi concetti, patrimonio dell'età dei lumi, patrimonio della storia del pensiero umano, corrispondono a una serie di parole chiave. Progresso, civilizzazione, umanità, benevolenza, filantropia, cosmopolitismo, utilità, felicità. Ora, queste due opere introduttive alle enciclopedie, nelle quali gli autori delineano concretamente il progetto che hanno in mente di realizzare, fanno nascere un fruttuoso dibattito al quale partecipano, sebbene si tratti di un'esigua minoranza, personalità provenienti da settori diversi della società. E questo fa sì che si formi un produttivo laboratorio di integrazione culturale. Quindi, il bello dell'illuminismo è che si ritrovano insieme a discutere e a studiare aristocratici, borghesi ed ecclesiastici. E, difatti, tanto per fare alcuni nomi, si riconoscono nelle idee messe in circolazione da Diderot e da Lambert, che noi abbiamo sintetizzato, degli aristocratici come Montesquieu, Turgot, Buffon, Helvétius, Condorcet, D'Holbach, dei borghesi come Voltaire, Rousseau, gli stessi Diderot e d'Alembert, e degli ecclesiastici come Condillac, Morelli, Meslier, Mably, Reynal. Guardate, tanto per fare alcuni nomi, questa sorta di integrazione sociale tra intellettuali, ai quali viene dato il nome generico di nuovi filosofi, costituisce la miscela esplosiva del movimento illuminista, perché personalità provenienti da aree culturali diverse decidono, per usare una metafora, di mettere a dimora le radici del loro pensiero nello stesso terreno, arato e concimato allo stesso modo. E così succede che il confronto di idee non è mica che la pensano tutti allo stesso modo, ma questo è bello. Il confronto di idee tra le varie correnti culturali che si sono sviluppate nel secolo precedente, no, sul territorio del Seicento, sul quale abbiamo viaggiato negli ultimi 3 anni, come il meccanicismo, ricordate il giusnaturalismo, l'empirismo, il cristianesimo fedele alla letteratura dei Vangeli e critico nei confronti del clericalismo integralista. Ebbene, succede che il confronto tra queste tendenze, concezioni diverse, che si manifesta all'interno di uno stesso perimetro di riferimento, cioè alla luce della ragione, fa nascere nella mente di chi dibatte la volontà di acquisire nuovi apprendimenti che incentivino il funzionamento delle azioni cognitive, perché questo è l'obiettivo, cioè per conoscere, per capire e per applicarsi ancora di più e per analizzare, sintetizzare e valutare ancora meglio, perché questo è l'obiettivo dell'enciclopedia. E allora, riflettiamo, no? Quale di queste parole chiave che costituiscono il patrimonio intellettuale dell'età dei lumi, progresso, civilizzazione, umanità, benevolenza, filantropia, cosmopolitismo, utilità, felicità, scegliereste per prima? Guardate, la scelta di un termine in un elenco di parole tutte ricche di valore come queste è un esercizio utile perché obbliga la ragione a discernere. E il discernimento, come ci ricordano Diderot e d'Alembert, fa muovere la mente della persona sulla via che conduce alla saggezza. Attributo della ragione, il discernimento. Ora, la situazione che abbiamo descritto produce, tanto per usare una metafora ancora, l'effetto della pietra buttata nello stagno, no? Avete visto quando avete fatto questa operazione. Questo gesto, come sapete, genera un movimento concentrico, no? Dell'acqua. E potrebbe sembrare paradossale, ma non lo è. perché l'onda della circonferenza più ampia è quella che coinvolge la corrente riformista del movimento ecclesiale. Guarda, nel movimento dell'illuminismo gli intellettuali più numerosi sono gli ecclesiastici. E beh, perché hanno degli strumenti, sono quelli che hanno studiato di più, che sanno meglio leggere, sanno meglio scrivere, e quindi è evidente. No. E questo è un fatto significativo, cioè quella corrente che ha ereditato lo spirito di Port-Royal, di cui sapete tutto, e alla quale aderiscono poi molti intellettuali laici e la quasi totalità del basso clero, che sente la necessità di essere fedele in modo rigoroso al Vangelo, perché vive in mezzo alla gente che ha bisogno, cioè che tiene le distanze dal potere assoluto e che opera per la crescita economica e culturale delle fasce più deboli della popolazione. E si deve constatare che i lettori più numerosi e attenti, anche perché sono quelli che sanno meglio leggere delle opere di Diderot e d'Alembert, si trovano nel basso clero che condivide la vita delle classi popolari. Quindi nel movimento, soprattutto ecco, nella Chiesa, nella Chiesa di Roma c'è una spaccatura, ma in tutte le confessioni cristiane, tra i vertici e tra la base. E poi rimane questa situazione. Guardate, per esempio, facciamo un esempio, delle 40 copie delle enciclopedie esistenti nella regione del Perigord, regione agricola, 24 appartengono a parroci, anche se nel 1759 l'enciclopedia è stata messa all'indice dal Sant'Uffizio. Quindi il Sant'Uffizio ha messo all'indice l'enciclopedia, considerata opera immorale, tra virgolette, e quelli che comprano l'enciclopedia sono soprattutto dei parroci che lavorano alla base perché vogliono istruirsi ancora meglio, condividono questo progetto. E questo è interessante da capire. Guardate sul punto 2 del repertorio, le idee dell'illuminismo, e dobbiamo dirlo subito, non hanno cambiato il mondo come le protagoniste e i protagonisti di questa stagione avrebbero voluto. Il pianeta è solo diventato in minima parte e teoricamente più umano, più pacifico, più cosmopolita, ma nel laboratorio culturale che abbiamo descritto hanno preso forma degli oggetti di valore che hanno arricchito la storia del pensiero umano, a cominciare da quel prodotto dell'intelligenza che si chiama enciclopedia. E che cos'è l'enciclopedia? Guardate, materialmente, no? E lo sapete, l'enciclopedia è un dizionario, no? Composto da molti volumi, no? Ma ci sono enciclopedie di un volume solo anche, no? È un dizionario che raccoglie più di 60.000 voci e difatti questo particolare viene evidenziato nel sottotitolo, no? Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri. Quindi guarda molto al mondo del lavoro, l'enciclopedia anche. La costruzione di questo dizionario è stata diretta, lo sappiamo, da Denis Diderot e Jean-Baptiste d'Alembert. Prossimamente questi due personaggi li conosceremo meglio, li incontreremo da vicino, naturalmente. L'enciclopedia è stata pubblicata a Parigi in 17 volumi di testo, più 11 tomi di tavole contenenti delle illustrazioni. Guardate, il vero capolavoro dell'enciclopedia sono i volumi che contengono le illustrazioni. È stata pubblicata tra il 1751 e il 1772 e il termine enciclopedia deriva dal greco, come sapete, e letteralmente significa la pedia e l'istruzione. Enciclo è qualcosa, no? che circola, che si muove. Significa istruzione circolare o, ancor meglio, enciclopedia significa per far circolare l'istruzione. Quindi teniamo conto, no? Ecco, di questo termine e della filologia che sta intorno a questo termine. Noi sappiamo e abbiamo affrontato più di una volta questo tema, no, in questi anni, che l'idea di ordinare sistematicamente i vari rami del sapere era già presente nel mondo greco e in quello latino, e in seguito, durante il Medioevo, sono state composte molte raccolte enciclopediche chiamate Summe, Tresor, Specula. Il primo grande rinnovatore di questo genere letterario è stato Francis Bacon, Francesco Bacone, 1561-1626, che abbiamo incontrato a suo tempo, tre o quattro anni fa, non molto tempo fa, la sua opera intitolata Novum Organum, no? È latino. E per tutto il Seicento si assiste alla creazione di dizionari eruditi che mettono in ordine alfabetico le conoscenze acquisite. In Francia l'idea di costruire un'enciclopedia scaturisce da due atteggiamenti. Uno di carattere culturale e scientifico, quello di Diderot e d'Alembert, l'atteggiamento, e l'altro di carattere commerciale, quello dell'editore Le Breton, il quale costruisce libri, stampa libri e quindi li deve anche vendere. L'editore Le Breton, lo incontreremo ancora un personaggio, vuole stampare una traduzione dall'inglese di un'opera che si sta formando in questo momento, intitolata Ciclopedia, che mette insieme un po', raccoglie, no, di qua e di là, no, dai dizionari che abbiamo visto, un dizionario scritto tra il 1738 e il 1750 che raccoglie molte voci del sapere con l'intento di fare un bilancio del passato in modo da poter progettare meglio il futuro. E l'editore Le Breton vorrebbe pubblicarla in Francia, quest'opera, via via che esce, affida il lavoro di traduzione al letterato Diderot, affiancato dallo scienziato d'Alembert. Ma i due fanno combutta in modo positivo. Dicono, ma perché dobbiamo fare questa cosa quando noi abbiamo un'idea molto più moderna della questione? No, questa è una cosa così... è vecchia questa idea. Nell'ottobre del 1747 Diderot e d'Alembert chiamano l'editore Breton e gli dicono, guarda, noi smettiamo di fare questo lavoro di traduzione perché abbiamo in mente qualcosa di nuovo, cioè vogliamo produrre un oggetto che sia opera di una società di studiosi, che sia il frutto collettivo di una collaborazione di laboratorio tra specialisti. Ecco l'idea nuova. Per realizzare questo progetto corale, difatti, l'editore Le Breton ci sta, condivide questa idea, chiamano a collaborare quindi i più illustri intellettuali del momento. Montesquieu, Voltaire, Buffon, Quesnay, Turgot, Rousseau, D'Holbach, De Jancourt, guardate, ne abbiamo citato solo alcuni, perché se dovessimo citarli tutti, ci saremmo fino a questa sera tardi, perché alla realizzazione delle enciclopedie hanno lavorato più di 160 collaboratori e i primi due volumi escono nel 1751 e nel 1752, suscitando vivaci reazioni polemiche. Ora, quella più caustica è la reazione dei gesuiti, che poi invece non vedranno di malocchio questo progetto, che si sentono però espropriati del monopolio del sapere che loro detengono, e quindi, e La corte reale, poi, istigata dai conservatori e dagli oscurantisti, i quali dicono, ma cosa stanno facendo questi? Un'opera materialista, un'opera ateista, quindi bisogna combattere. Decide di sopprimere quindi l'iniziativa, ma con la mediazione di un magistrato illuminato, Malcherb, meno male che ci sono anche gli illuminati, e di alcuni autorevoli cortigiani dotati di spirito innovatore, e tra coloro i quali detengono lo spirito innovatore c'è una signora che si chiama Madame Pompadour, che avrete sentito nominare, alla quale il mondo della cultura dell'illuminismo deve molto, la quale è anche l'amante del re Luigi XV, e quindi lo prende per la coda e gli dice, ma dai, ma facciamola finita con questa mentalità retrograda, noi dobbiamo avanzare, e quindi culturalmente dobbiamo investire in cultura. Attenzione, un po' padus, ma le donne sono sempre più lungimiranti, vedremo nel mondo dei lumi. E quindi si permette la pubblicazione nel novembre del 1753 anche del terzo volume, poi dei volumi successivi fino al settimo, pubblicato nel 1758. Ma è da questo momento che gli enciclopedisti subiscono gli attacchi più violenti, cioè vengono accusati di impietà e di materialismo, no? Per il discorso che fanno, per le domande che si fanno, per i temi che mettono al centro, no, delle loro ricerche, e di conseguenza il gruppo che coordina i lavori del progetto è costretto a sciogliersi. D'Alembert ufficialmente abbandona l'impresa, stanco di polemiche e dei pochi guadagni, poi però continua sotto banco a collaborare. Rousseau, in disaccordo da tempo con i nuovi filosofi, si defila, ma sapete già che andare d'accordo con Rousseau non era facile. E nel 1759 l'Enciclopédie viene condannata dalle autorità civili ed ecclesiastiche, e Diderot clandestinamente, con alcuni collaboratori, tra cui D'Alembert, prosegue l'opera redazionale, e nel 1765, che è l'anno della cena nel palazzo del barone d'Holbach, alla quale parteciperemo tra poco, escono con un titolo modificato gli ultimi 10 volumi di testo. E nel 1772 vengono completati anche gli 11 volumi delle tavole. Guardate, i volumi delle tavole delle enciclopedie realizzate da abili disegnatori, oggi diremmo designer, no? Ma lì c'è, ci sono le radici del designer moderno, e sono una vera novità, perché creano quella che è stata chiamata una filosofia dell'oggetto. Cioè, in quanto non sono delle semplici illustrazioni legate alla spiegazione scritta dell'oggetto, ma rappresentano una forma autonoma di iconografia, un libero esercizio estetico. Cioè, ogni tavola è un capolavoro indipendente, le potete osservare in rete, le trovate lì, tutte, in rete, cercando tavole delle enciclopedie. Le avete a disposizione. Osservatele, è un esercizio semplice da fare, interessante da fare, poi direte la vostra, farete delle scelte, vedrete che cosa vi può essere utile per la vostra attività, magari di persone creative. E che ruolo ha l'enciclopedia nella storia del pensiero umano? Guardate, agli autori interessa relativamente fornire un quadro unitario del sapere, delle scienze e delle arti, perché questo intento, come abbiamo detto, lo avevano avuto anche altri prima di loro nel corso dei secoli, e l'obiettivo che si propongono gli autori delle enciclopedie è quello di far sì che la persona, consultando l'opera, diventi più capace di entrare in rapporto con la natura e con gli altri esseri umani. E per questo motivo coloro i quali hanno lavorato per realizzare questa impresa ritengono che il risultato della loro attività debba servire per incrementare, e questa è la ragione per cui è utile l'enciclopedia, per incrementare tre fondamentali facoltà del pensiero umano. Quando una persona consulta l'enciclopedia, mette in movimento tre facoltà fondamentali del pensiero: la memoria, da cui derivano le discipline storiche, la ragione, che è all'origine di ogni filosofia e di ogni scienza, e l'immaginazione, che ha il suo grado più elevato poi nella produzione della poesia. Quindi la memoria, che genera storia, la ragione, che dà vita a filosofia e scienza, e l'immaginazione, che crea poesia, sono le facoltà che permettono alla persona di vivere esperienze di carattere associativo poi, cioè di natura collettiva, cioè di condivisione comune, perché è in questo contesto di partecipazione, no, che siamo andati perdendo poi via via, ci si lamenta che non c'è più, no, quella condivisione comune, no, quelle attività collettive, no, così effettivamente è successo. E in questo contesto di partecipazione che nascono le tecniche che portano allo sviluppo delle scienze naturali e morali, in modo che cresca l'attività di studio e si abbia un incremento dell'intelligenza umana. A Diderot e d'Alembert non interessa trasmettere una documentazione integrale ed esaustiva del passato, ma selezionano in funzione, in base delle esigenze del presente, e puntano la loro attenzione sui pensatori moderni dei secoli XVI e XVII, e vogliono che chi utilizza l'enciclopedia colga la lezione di Bacone, di Cartesio, di Montaigne, di Galileo, di Leibniz, di Locke, di Newton. Li abbiamo incontrati tutti, no? Questi personaggi in questi ultimi anni. E l'obiettivo dell'enciclopedia, scrive Diderot, è quello di cambiare il modo di pensare comune, cioè di creare la riforma del pensiero. Il sapere non è un catalogo di conoscenze acquisite per sempre, scrive, ma è un processo in continuo e progressivo cammino che si sviluppa come un'opera aperta, in cui si incontrano e si scontrano i diversi punti di vista delle persone che studiano. Perché bisogna dialogare per studiare, non per blaterare. Ora, l'enciclopedia, nonostante le condanne, ha avuto un successo straordinario. Le persone che hanno prenotato la prima edizione sono state ben 4.255. Oggi poi sorriderete, forse ridete, ma come? 4.000, ma guardate, ci fa un po' sorridere questo dato, ma allora questo numero ha rappresentato, e lo diciamo con un ossimoro, una vasta minoranza, il nucleo iniziale del cosiddetto ceto riflessivo, no? Che ha anticipato il fatto che poi, via via, le enciclopedie sono entrate in tutte le case. Ora, prima della Rivoluzione francese, l'enciclopedia ha avuto 5 ristampe e traduzioni integrali, a Parigi, a Ginevra, a Lucca, a Livorno e a Losanna. A Lucca e a Livorno. Tenete conto di questo fatto. Tra il 1974 e il 1979, un personaggio coraggioso, l'editore parmense Franco Maria Ricci, che è morto nel 2020, è un personaggio bizzarro ma molto intelligente e amante della cultura, ha avuto il coraggio, difatti ha dovuto fare un po' di debiti, di ripubblicare in 18 volumi la versione originale dell'enciclopedia di Diderot e di D'Alembert. E quindi abbiamo la possibilità, andando in biblioteca, di consultarla, l'edizione originale di Diderot e D'Alembert, le tavole. Se poi volete investire un po' di migliaia di euro, potete a rate anche appropriarveli. L'editore Franco Maria Ricci, appunto, per fare le sue ha pubblicato anche la rivista FMR, non so se l'avete mai vista, FMR, che sono le FMR in francese è l'effimero, ma sono anche le iniziali del suo nome, no? E quindi è una rivista che potete sfogliare in biblioteca, è bellissima come è stampata e come è fatta. E lui ha chiesto sempre aiuto, no? A chi aveva dei capitali per investire in cultura in questo modo, per produrre degli oggetti fatti bene, perché lui non ce l'avrebbe fatta, anche perché poi venderli non era facile. E ricordo che qualche anno fa gli ha risposto anche un noto imprenditore italiano che passa alla storia, tra virgolette, per avere fondato la televisione commerciale, il quale ha comunicato dicendo: Franco Maria Ricci, ma insomma, ma dovrebbe smetterla di fare tutte quelle, comincia per C la parola, stupidaggini, ecco, dovrebbe investire nella televisione, ecco questo, quello che poi succede, no? Ahimè. Comunque, le statistiche dicono che in tutte le case c'è un'enciclopedia, anzi più di una. Quindi scrivete quattro righe in proposito sulla vostra, le vostre enciclopedie, fate un po' un inventario, magari utilizzatele. Lo so che ora c'è la rete, c'è lo smartphone, e quindi, però quell'esercizio lì, prendere il volume, spolverarlo magari un pochino, e cercare in ordine alfabetico il termine che volete, leggere quello che c'è scritto, guardarsi attorno nella pagina, trovare altre indicazioni interessanti, per cui ecco, quello è un esercizio utile per investire in intelligenza, direbbero Diderot e D'Alembert. E adesso l'esercizio classico, tra virgolette, no? Da fare. E adesso, in compagnia di Diderot e di D'Alembert, raggiungiamo il numero 16 di Place des Vosges. Siamo nel quartiere parigino del Marais, si dovrebbe dire, oggi si è detto delle Marais, ma dove in uno dei 36 palazzi del 600 che circondano questa storica piazza abita il barone Paul Henri d'Holbach, dal quale abbiamo avuto il privilegio di essere invitate e invitati a cena. Penso che se siete stati a Parigi avrete visitato Place des Vosges, perché è uno dei punti, forse l'avete visitato, però non penso che non siate mai entrati nel palazzo dove abitava il barone d'Holbach. Questo non è possibile oggi, solo la scuola, permettetemi questo atto di supponenza, ci permette di fare questa esperienza. E come mai abbiamo avuto questo privilegio? Perché il barone d'Holbach anticipa i tempi, sa che frequentiamo la scuola, stiamo percorrendo anche noi, precorrendo i tempi, applicando l'articolo 34 della Costituzione. Siamo quindi, secondo lui, cittadine, cittadini esemplari che meritano di essere invitate e invitati a una cena di studio. Ma prima di varcare la soglia del palazzo del barone d'Holbach, guardate, non possiamo non fare due passi per le vie e per le piazze dello storico quartiere parigino in cui ci troviamo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il barone Paul Henri d'Holbach abita, guardate, anche una seconda residenza che prenderemo in considerazione fra un po', nello storico quartiere parigino del Marais, che significa la palude, per il fatto che fin dal Medioevo le alluvioni della Senna hanno reso questa zona della città un autentico acquitrino, fino a quando, a cominciare dalla metà del Seicento, dopo una lunga operazione di bonifica, quest'area ha ospitato un nuovo, un moderno, quartiere sul cui territorio, dopo che è stato lottizzato, sono sorti i palazzi seicenteschi dell'aristocrazia. Lì, per merito della monarchia assoluta, è nata anche la speculazione edilizia, che ha una lunga tradizione. E palazzi seicenteschi come quelli che circondano Place des Vosges, dove, in un palazzo che è ereditato dallo zio, risiede il barone d'Holbach. Ora, utilizzando una carta di Parigi che trovate su una guida della città o sulla rete, potete fare una passeggiata in questo quartiere. Guardate, è bene partire dalla place dell'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville è il municipio, quindi piazza del municipio. Una vasta area che nel Medioevo si chiamava Place de Grève, cioè piazza del Greto della Senna, no? E beh, facciamo un po' di filologia. Mi direte, cosa c'entra la filologia con il Greto della Senna? E beh, c'entra. Lì c'era anche un porto fluviale, e questa piazza, questo spazio, è diventato un luogo di raduno per le cittadine e i cittadini parigini, del popolo parigino. Sono nati delle taverne, dei bistrò, si ballava, c'era, ma non solo. E quindi da qui poi sono partite tutte le sommosse popolari. Qui si riuniva anche il popolo quando c'era una rivendicazione da fare, no? Si riunivano qui in Place de Grève, e quando il popolo vi si radunava per questo motivo si diceva che faceva la grève, e questo modo di dire ha assunto un senso lessicale particolare, perché se andate a consultare un dizionario di francese scoprite che la parola grève, prima ancora che greto, significa sciopero. E quindi vedete, nel quartiere del Marais ci sono molti monumenti interessanti da visitare, le piazze, le chiese, i palazzi, i musei, e da un monumento in particolare, guardate, potete cominciare la vostra visita, dall'Hotel Carnavalet, cioè che è considerato uno degli edifici più belli di Parigi. In questi 15 giorni, ecco, fate quindi una visita, buona passeggiata. E ora varchiamo la soglia del palazzo del barone d'Holbach ed entriamo nella sala da pranzo per prendere posto. Guardate, la nostra partecipazione è sostanzialmente di carattere intellettuale ed è una cena corposa da questo punto di vista. Ve l'ho detto forse anche troppo, ma perché no? Siamo entrati nel palazzo La Chetichella intanto, per non allarmare la gendarmeria, perché come abbiamo ricordato prima della vacanza, oltre al padrone di casa, che è un po' sospetto, però è molto attento a come si comporta, i commensali, guardate, tra gli invitati c'è anche David Hume, che abbiamo incontrato alla fine di ottobre e ai primi di novembre, sono considerati individui pericolosi. Uno degli ospiti poi, che viene da lontano, dal sud Italia, arriverà più tardi, intanto si comincia anche senza di lui, e mentre viene portato in tavola il consommé, un brodino, spero che abbiate già fatto merenda, ci domandiamo quale sia la causa della pericolosità di questi studiosi. Guardate sul punto 4 del repertorio. I partecipanti alla cena a casa del barone d'Holbach sono considerati pericolosi perché si occupano di un tema scottante, la questione religiosa. E voi direte, beh, ma se ne parla dagli albori della civiltà della questione religiosa, e quindi, beh, ma perché, direte voi, si considera pericoloso questo tema se dai secoli precedenti non si fa altro che parlarne, no? Ebbene, non si considera pericoloso il tema in se stesso, ma il modo in cui viene posto. E come viene posta la questione religiosa nel gennaio del 1765 a casa del barone d'Holbach durante la cena che ha organizzato, intanto, ufficialmente per commemorare Montesquieu a 10 anni dalla morte. Montesquieu l'abbiamo incontrato prima della vacanza, il nostro tempo è diacronico, sono già passati 10 anni, ecco, quindi anche noi siamo lì per commemorare Montesquieu, ma non solo. Ora, quando tutti hanno preso posto a tavola, il barone d'Holbach dà inizio alla commemorazione, pronunciando un discorso nel quale sottolinea come Montesquieu abbia trattato in modo critico il tema religioso, in quanto secondo lui la religione influisce negativamente sullo spirito delle leggi. Lo spirito delle leggi è anche l'opera più importante di Montesquieu, ricordate, no? Insieme alle lettere persiane. Il barone d'Holbach afferma che Montesquieu ha raccomandato nelle sue opere di non considerare le leggi come se fossero sacre e immutabili, e ha dimostrato, soprattutto nelle lettere persiane, di non avere molta fiducia nei legislatori, perché nella maggior parte dei casi sono stati uomini limitati, i quali non hanno studiato abbastanza, i quali hanno permesso che le leggi conservassero la sacralità, la continuità, l'intoccabilità, cioè tre caratteri che, secondo Montesquieu, ribadisce il barone d'Holbach, dimostrano l'insorgenza in campo legislativo del vecchio nemico della ragione, la teologia. Cioè, in quanto l'idea teologica della fede assoluta in Dio e nelle sue leggi divine, assurde a dogmi, fa sì che l'essere umano non pensi in alcun modo di poter regolare autonomamente la propria esistenza. Come ogni persona ragionevole dovrebbe essere in grado di fare. Noi dovremmo autoregolarci con la ragione, ragionevolmente prima di tutto. E in proposito, il barone d'Holbach legge un frammento delle lettere persiane dalla 83esima lettera. Così scrive Montesquieu: anche se Dio non esistesse, dovremmo comunque amare la giustizia, perché la giustizia continua ad esserci. Cioè fare un sforzo per assomigliare a quell'essere di cui abbiamo un'idea così bella e che se esistesse sarebbe necessariamente giusto. E quindi le leggi, conclude il barone d'Holbach citando Montesquieu, che sono gli unici strumenti necessari a regolamentare la condizione umana, è doveroso che possiedano un'impronta naturale e non un'indole divina di carattere dogmatico. Perché se una legge è sbagliata, non la si può toccare più perché si fossilizza, così succede. No? Se si vuole che la legislazione sia permeata di un autentico afflato morale, perché la giustizia esiste anche se Dio non esiste. E a questo punto il barone d'Holbach invita i suoi ospiti a osservare un momento di silenzio per onorare la memoria di Montesquieu. Ora, gli invitati a cena dal barone d'Holbach vogliono porre, sono qui apposta, la questione religiosa partendo da una domanda fondamentale che però allarma anche il sistema. Beh, la religione, si domandano, è il risultato dell'iniziativa di Dio? Oppure Dio è un risultato? È un'idea costruita in base al sentimento religioso? Bella domanda. I qui presenti propendono per la seconda ipotesi, non tutti, in parte. Il concetto di Dio, come ci ha spiegato Hume nel secondo itinerario di questo viaggio, nasce dal bisogno naturale che le persone hanno di protezione, di consolazione, di salvezza. E questa affermazione è considerata, capite, gravemente erronea e blasfema da tutti gli apparati religiosi, ed è prevista una condanna, persino a morte, no? Per chi la sostiene. E poi qui la fortezza della Bastiglia è vicina a Place de Vosges, e gli aristocratici, in quanto classe privilegiata, sono un po' più protetti rispetto ai borghesi nel manifestare le proprie idee. Il borghese Diderot, no? Poco prudente nelle sue affermazioni, ha già scontato, per aver fatto queste affermazioni a suo tempo, 3 mesi di galera per il reato di blasfemia alla Bastiglia. Difatti questa sera non aprirà bocca neanche da Lambert, però loro hanno altro da fare, poi vedremo che cosa. Sono qui per ascoltare. E ora, mentre tutti sorseggiano il consommé, puntiamo l'attenzione in primo luogo su alcuni personaggi importanti, sebbene poco noti, che hanno formulato una serie di idee significative per quanto riguarda il dibattito in corso. E il primo di questi personaggi è presente in spirito, virtualmente, perché è morto già da quasi 15 anni. E a questo proposito dobbiamo sapere che il barone d'Holbach ha organizzato questa cena, oltre che per ricordare Montesquieu, questa è la motivazione ufficiale, poi ce n'è anche una sottotraccia, anche per presentare un'opera non sua, perché le sue opere non le ha mai presentate come sue, le ha sempre firmate con pseudonimi di altri, con nomi di altri, poi vedremo. Un'opera che lui ha fatto ristampare, perché quando è stata pubblicata per la prima volta nel 1747 è andata subito esaurita e, avendo suscitato scandalo, non era stata più ristampata. Quest'opera è stata scritta da chi il barone d'Holbach considera uno dei suoi maestri, Julien de la Mettrie, 1709-1751. E quest'opera si intitola L'Homme Machine, l'uomo macchina, che già il titolo è blasfemo di per sé, anche se c'era stato Cartesio, no, questa è un'affermazione di Cartesio, però l'uomo macchina. E il barone ne ha fatto stampare clandestinamente ad Amsterdam 100 copie, perché, quasi in alta tiratura, perché vuole divulgare con circospezione questo testo. Ma chi è Julien de la Mettrie? Beh, conosciamo questo personaggio. La Mettrie è nato nel dicembre del 1709 a Saint-Malo, città portuale, se siete passati da quelle parti, che oggi conta circa 50.000 abitanti, è situata sul litorale esposto alle maree della Bretagna. Saint-Malo prende il nome dal monaco gallese Mac Law, che è sbarcato qui nel VI secolo per evangelizzare questa zona della Francia. Il centro storico di questa città è sorto su un'isola collegata alla costa ed è circondato da una suggestiva cinta di bastioni, con al centro la cattedrale, la cui architettura mescola gli stili romanico e gotico, è dedicata a San Vincenzo di Saragozza. Guardate, con una guida della Francia, visto che siamo qui, e navigando in rete fate una visita a Saint-Malo, una città ricca di monumenti storici e di curiosità da conoscere, per esempio sui pirati. Cosa c'entrano i pirati con Saint-Malo? Ebbene, andate alla ricerca. Per esempio sulle isole Maloine o Malvine. Ricordate che c'è stata una guerra alle Malvine tempo fa. Cosa c'entra Saint-Malo con i Malvine? Gli abitanti di Saint-Malo ci temono tanto ai pirati quanto alle isole Malvine, perché hanno a che fare. Fate, incuriositevi, fate ricerca in questo senso. Torniamo alla Métry, il cui padre, anche lui si chiama Julien, è un armatore, lì si costruiscono le navi, e avrebbe voluto, così come la madre, Marie Goudron Duclos, che il figlio intraprendesse la carriera ecclesiastica. Ci tenevano molto questi borghesi che qualcuno del loro figlio facesse carriera ecclesiastica, ci tenevano ad avere un monsignore, un vescovo, un cardinale in famiglia. E quindi da prima Julien ha studiato teologia nel collegio di orientamento giansenista Duplessis a Parigi, scuola famosa, che la Métry ha sempre lodato. Dice, lì ho imparato molte cose, soprattutto per quanto riguarda la teologia, per cui poi ne trae delle conseguenze. Ma lui più che lo spirito, a lui interessa la macchina. Lui rifugge da questa impostazione perché vuole studiare medicina, appunto. Per cui si trasferisce a Leida, in Olanda, dove c'è una facoltà di medicina all'avanguardia. E dopo la specializzazione torna a Parigi per svolgere la professione di chirurgo. In particolare fa il chirurgo, è un bravo chirurgo, delle guardie della città, che ogni tanto andavano ricucite perché si scontravano con i malavitosi e quindi succedeva questo. La Métry è uno studioso del pensiero di Epicuro e di Lucrezio, quindi dovreste capire già la sua impostazione, e aderisce al determinismo, che dice che in natura nulla avviene per caso, ma tutto accade secondo rapporti di causa-effetto. Aderisce al sensismo, qui si dice che la conoscenza della realtà viene mediante le sensazioni, come abbiamo studiato, con gli altri, cioè, aderisce al meccanicismo, Hobbes, tutti gli enti hanno una natura corporea, e se tutti gli enti hanno una natura corporea, anche l'anima è materiale e muore e si decompone con il corpo. E su questo argomento la Métry comincia a mettersi nei guai nel 1745, componendo un saggio molto serio e molto erudito, intitolato Storia naturale dell'anima, che viene subito messo all'indice. Per cui torna a Leida, dove sviluppa pian pianamente le sue idee nell'opera L'uomo-macchina, il cui testo, come si è detto, viene considerato così scandaloso che la Métry è costretto a fuggire anche da Leida. E allora viene ospitato, su raccomandazione di Voltaire, che incontreremo alla fine di questo viaggio, da Federico II di Prussia, che abbiamo già citato. Voltaire era in comunicazione con Federico II nel rapporto conflittuale, poi vedremo a suo tempo, che questo monarca, anche se lo tratta con superficialità, come se fosse un giullare, gli garantisce comunque un posto all'Accademia di Berlino. Ma che cosa scrive di così scandaloso la Métry? Che nell'Uomo Macchina afferma, continuando gli studi fisiologici di Cartesio, quindi, che l'intera natura deve essere considerata come una macchina complessa, affascinante e dotata per poter funzionare di un'eccellente qualità tecnica che noi dobbiamo studiare, se vogliamo capire come funziona. Il corpo umano, poi, scrive la Métry, è una macchina straordinaria che funziona in virtù di fenomeni fisici, e i fenomeni psichici, cioè la mente, il pensiero, l'anima, derivano dai fenomeni fisici. E come si producono i fenomeni fisici? Probabilmente, attenzione, Lametri è un vero scienziato, perché davanti a tutte le sue affermazioni mette sempre probabilmente, perché non è riuscito a dimostrare che questo è vero. Ci riusciranno altri, dice. Però io penso che questa sia la strada, però lo scienziato deve dire probabilmente, perché è così che si deve comportare. Probabilmente, scrive Lametri, si può supporre che la materia stessa, di cui tutta la realtà è fatta, abbia tra i suoi attributi essenziali la sensazione e il pensiero. E quindi possiamo supporre, afferma Lametri, che la materia senta e pensi. Ma questa, scrive Lametri, è un'ipotesi che va dimostrata. E guardate, è un'ipotesi in via sempre di dimostrazione, perché oggi le studiose e gli studiosi continuano a domandarsi: ma in che modo il pensiero deriva dalla materia? Lametri ha aperto una strada in questo senso, e ci dobbiamo pensare a questo fatto. E quindi la ricerca deve continuare, dice Lametri, in questa direzione, e lo studio di questa macchina complessa che è il corpo umano deve intensificarsi, perché, afferma Lametri, la persona è il suo corpo, e questa è considerata un'affermazione blasfema, e l'ente che viene chiamato anima non è altro che corpo, altra affermazione, il corpo è materia, affermazione ancora più blasfema, scrive Lametri, e quando cessa di funzionare torna la materia, Lucrezio, Epicuro, e se per ipotesi, afferma Lametri, la materia sentisse e pensasse, si domanda, come si concilierebbe il sentire, il pensare individuale con il sentire, il pensare universale della materia? No, si potrebbe ritenere, si domanda Lametri, che la materia dell'universo si impregni delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri che sopravvivono a noi? No, vedete, pone dei problemi affascinanti. Lametri lascia aperto questo problema affascinante. Naturalmente, guardate, lui non pensa all'esistenza né dei fantasmi né degli spiriti, si fa queste domande in chiave scientifica. No, cioè, nell'opera poi del 1751 intitolata La Voluttà, Lametri scrive che il fine della vita sta nel piacere dei sensi e la virtù consiste nell'amore che la persona ha per se stessa. Noi siamo persone virtuose se abbiamo cura, se amiamo noi stessi, la nostra persona, e che solo l'ateismo può assicurare la felicità al mondo, perché libera l'individuo dalle sciocche imposizioni delle religioni, utilizzate per abbruttire le persone, così come vengono utilizzate oggi. Ora, la predilezione di Lametri per la buona cucina è considerata la causa della sua morte precoce. Se lui fosse andato più spesso a cena dal barone d'Holbach, dove si mangia vegetariano, sarebbe sopravvissuto di più. Però attenzione, sulla morte di Lametri c'è una causa in corso. Ogni tanto riemerge. Lametri muore precocemente a 42 anni, è morto a Potsdam l'11 novembre 1751. Federico II di Prussia, abbiamo una testimonianza, in una lettera alla sorella Guglielmina scrive: ieri è morto Lametri, era una persona allegra, un buon diavolo, un buon dottore e un pessimo scrittore. E chi non ha letto i suoi libri può considerarsi felice. Mi hanno riferito che è morto per indigestione dopo aver mangiato un piatto assai abbondante a base di fagiano. Ora, presumibilmente è morto di infarto, ma guardate, c'è una causa in corso perché c'è chi ha ipotizzato un possibile avvelenamento, la metria ha molti nemici. L'ultima sua opera, difatti, intitolata Il piccolo uomo dalla lunga coda, Lemaître, ironico, è un'ironica autodifesa, siccome ci hanno già provato diverse volte a farlo fuori, non ci sono mai riusciti per ora, e quindi lui scrive quest'opera in cui confessa il suo timore di essere, e finirò male, dice, sarò la vittima della rabbia delle anime pie che vogliono sacrificare il proprio corpo per santificarlo. E ora il corpo già Cartesio aveva messo e con lui in evidenza, ecco, questo tema. Il corpo di ciascuno e di ciascuno di noi, prendiamolo in considerazione, è senza dubbio una macchina complessa, complicata, affascinante. E qual è il maggior pregio che attribuite al vostro corpo? E qual è il difetto che non vorreste che il vostro corpo avesse? Beh, scrivete quattro righe in proposito, non so. Controllare la pressione arteriosa con meno farmaci possibile. Ora, queste sono le mie quattro righe in proposito. Scrivete le vostre. Magari sarete certamente più creativi. Il barone d'Holbach ricorda ai suoi commensali e anche a noi che Lemaître ha composto anche nel 1751 un breve compendio, un opuscolo sull'etica epicurea, intitolato provocatoriamente Antiseneca, ovvero il discorso sulla felicità, che è da ritenersi uno dei testi più eloquenti della letteratura illuministica. Guardate, Filippo II di Prussia, non Federico, aveva ragione a dire che Lemaître è un bravo medico, perché lo era. Aveva torto però a dire che Lemaître era un pessimo scrittore, perché non è vero. Lemaître è un bravissimo scrittore, cioè uno che scrive chiaramente le cose che vuole dire e ce le fa capire, no? È un grande scrittore. Leggiamo l'incipit di questo Antiseneca provocatorio, ovvero discorso sulla felicità. Come ci sentiamo contrari a tutti i filosofi che vogliono apparire severi, tristi e duri, così noi saremo dolci, allegri e compiacenti. I filosofi austeri pretendono di essere tutti anima ed esigono di prescindere dal loro corpo. Noi invece ci rallegriamo di essere tutti corpo e desideriamo prescindere dalla nostra anima. Essi si mostrano inaccessibili al piacere e al dolore. Noi, viceversa, ci gloriamo di sentire tanto il piacere quanto il dolore. Quindi è molto umano e concreto. E adesso, mentre vengono portati in tavola i formaggi, non tutti i 249 formaggi che produce la Francia, poi ci sono anche quelli italiani, il barone d'Holbach amava, e vengono stappate le bottiglie di Bordeaux. Il Bordeaux proviene dalla Bred, che è la tenuta di Montesquieu, non poteva mancare in commemorazione di Montesquieu. L'annata è il 1761, se vi interessa, non si sa mai, qualche vostra cena, non so se si trova in circolazione, ma comunque. Quindi Bordeaux della Bred, annata 1761. E facciamo conoscenza con il padrone di casa, con il barone Paul-Henri d'Holbach, è doveroso. Guardate, un personaggio davvero interessante. una delle colonne dell'illuminismo, anche se non appare in tutta la sua positività, perché ha sempre cercato di vivere sotto traccia, gestisce una rete clandestina e quindi fa bene a stare molto attento a quello che dice e a come si muove e a quello che scrive. E guardate sul punto 5 del repertorio, Paula Riedelbach, come si deduce dal nome, è di origine tedesca e difatti è nato l'8 dicembre 1723 a Edesheim, un piccolo comune, oggi conta circa 2300 abitanti, della Renania Palatinato, regione del sud-ovest della Germania, che, guardate, alla nascita di Paul Henri era un piccolo stato ubicato sulla riva sinistra del Reno, perché in quel momento il territorio tedesco-germanico era diviso in tanti staterelli che nascevano, si assemblavano tra loro. Ora, quindi, con una guida della Germania, siamo qui, quindi, con una guida della Germania navigando in rete, dove trovate molte fotografie, fate una visita a Edesheim e alla regione del Palatinato. Stiamo passando da queste parti, non possiamo perdere questa occasione. Paula Riedelbach nasce in una modesta famiglia borghese e dei suoi genitori abbiamo scarse notizie. Sappiamo che per il suo avvenire è stato decisivo lo zio. Riedelbach deve dire grazie zio, e lo zio si chiama Franz Adam von Riedelbach, che emigrato in Francia con la sua valigia di cartone, è molto abile a farsi strada, no? In quella società. E si arricchisce, si è arricchito, partito come zio Paperone che raccoglie il Saint, poi, e si arricchisce con fortunate speculazioni finanziarie, no? Riuscendo nel 1720 a entrare anche nei ranghi della nobiltà, fino ad acquisire, o per meglio dire ad acquistare, perché i titoli si acquistavano anche allora, il titolo di barone. E lo zio Franz Adam accoglie il nipote dodicenne ben volentieri a Parigi nel 1735, si occupa, come se fosse suo figlio, della sua educazione, e affinché completi la sua formazione in modo eccellente, lo manda a studiare in Olanda, alla facoltà di giurisprudenza della rinomata Università di Leida, dove Paul Henri respira l'aria progressista di quel paese, l'abbiamo respirata anche noi negli anni precedenti, no? E infine lo zio, non avendo figli, alla sua morte, avvenuta nel 1753, gli lascia quasi tutto il suo patrimonio, un'altra parte la lascia ad un'altra persona, poi vedremo a chi, e apre e il titolo nobiliare, per cui Paul Henri, naturalizzato francese, diventa il barone d'Holbach e apre il salotto della sua casa, la sua seconda casa, in Rüssenrock, si chiamava allora, oggi al numero 8 di Rue de Moulins, oggi Rüssenrock si chiama Rue de Moulins, e al numero 8 c'è una targa, e dice qui c'era il salotto del barone d'Holbach, ici, c'era il del barone d'Holbach, salotto che diventa ben presto il più vivace ritrovo intellettuale parigino, frequentato e aperto il giovedì e la domenica, se volete approfittare, dalle personalità più in vista del suo tempo, diplomatici e intellettuali di stanza e di passaggio da Parigi. E la cosa più interessante è che questo salotto parigino, attenzione, che ospita quella che è stata chiamata la coterie holbachique, cioè la consorteria d'Holbach, e il termine consorteria richiama la segretezza, è l'unico salotto in Europa e nel mondo ad essere diretto da un uomo. Perché i salotti sono In tutta Europa, in tutto il mondo, gestiti dal Signore. I salotti sono cosa del Signore. Gli uomini sono invitati, no? Parole d'Orbani dice, ma perché questa questione di genere? No, cerchiamo, cambiamo anche noi, gli uomini dobbiamo aprire i salotti anche noi, e lo fa avvalendosi della collaborazione di un suo braccio destro, di un intellettuale, pittore, scultore, scrittore, che si chiama Jacques-André Naigeon, 1738-1810, che lo assiste soprattutto nel far funzionare una rete segreta, utile a favorire la stampa e la diffusione di quelle opere soggette alla censura, perché non era giusto che fossero censurate, no? Dando vita, come abbiamo potuto constatare per l'opera di Lametri, no? Al più importante canale europeo di letteratura clandestina di quest'epoca, così è stata chiamata. Si tratta, giovandosi della complicità di persone fidate, di far arrivare segretamente ai tipografi olandesi, perché in Olanda non c'è censura, i manoscritti che una volta stampati vengono fatti rientrare in Francia, principalmente da Sedan, dal confine di Sedan, ricorrendo, lì c'era molto commercio, ricorrendo agli espedienti più vari. Guardate, di solito i libri sono nascosti nei carichi di derrate alimentari. E Diderot, scherzando, allude al fatto che per avere certi libri, per poter leggere certi libri, bisogna rifornirsi alla boulangerie, alla panetteria olbacchiana. Ma guardate, sussurra queste parole con circospezione, perché chi viene scoperto in questo traffico subisce pesanti condanne. E quindi il barone d'Holbach rischia, e con lui quelli che collaborano con lui a questa operazione culturale, editoriale. È doveroso ricordare che il 2 febbraio 1750 Paul Henri ha sposato Basile Geneviève Dene, che è la figlia, è una sua lontana cugina, è la figlia di una cugina dello zio Franz Adam, e a lei che lo zio Franz Adam ha lasciato la parte del suo l'altra parte del suo patrimonio, perché ha già stabilito che queste due persone potrebbero accasarsi, e è un matrimonio combinato. Questa Basile Geneviève appartiene a una ricca famiglia borghese, è un matrimonio combinato, ma per fortuna dei due contraenti, i quali si incontrano, si piacciono, si capiscono e si amano, è un matrimonio d'amore. Non succedeva spesso, succedeva che i matrimoni erano quasi tutti combinati, e quindi era chiaro che non era facile istruire una convivenza decente. È un matrimonio d'amore, e quando, purtroppo, vedete il destino che scherzi può fare, a soli 25 anni, nel 1754, Basile Geneviève, dopo che l'anno precedente aveva partorito un bambino, François, muore dopo una straziante agonia a causa di un'improvvisa malattia, si pensa alla setticemia. Il neobarone d'Holbach subisce una crisi profonda, e a questo proposito abbiamo una testimonianza, quella di Alessandro Verri, che in una lettera al fratello Piero, i fratelli Verri, Alessandro e Pietro Verri, noi li incontreremo nel viaggio del prossimo anno, hanno fondato una rivista che avrà un successo in tutta Europa, li incontreremo. Ebbene, Alessandro Verri si interroga, scrivendo a suo fratello, con queste parole: sarà per aver assistito alla morte dell'amata moglie tra atroci tormenti, che il barone d'Holbach è divenuto un ateista ancor più furioso, dichiarando che se Dio esistesse sarebbe un essere crudele e di conseguenza il buon senso induce all'ateismo, e il buon senso non fa perdere al barone d'Holbach la volontà di combattere, pur rimanendo sempre nell'anonimato, di combattere quali cause? Guardate, intanto per affermare il diritto alla libera circolazione delle idee e per creare le condizioni perché in una società civile ci possa essere la libertà di parola e la libertà di stampa. Guardate che non succede ancora, anzi, sono più le parti del mondo dove questo è vietato, no, ancora oggi. Il barone d'Holbach è stato innanzitutto un valido collaboratore dell'enciclopedia, per la quale ha curato, mantenendo l'anonimato, un alto numero di voci e si è distinto per aver scritto molti opuscoli ateisti che hanno circolato clandestinamente e il più celebre si intitola Il buon senso dell'ateismo. Lo ha fatto utilizzando lo pseudonimo di Nicolas Antoine Boulanger, che è un personaggio reale, che però era già morto, quindi nessuno poteva prendersela con lui. Boulanger è un ingegnere, un filosofo scettico, morto nel 1759. Guardate, con l'enciclopedia, a proposito di enciclopedia, e navigando in rete, andate a conoscere un po' meglio Nicolas Antoine Boulanger, del quale il barone d'Holbach usa il nome come pseudonimo, che è stato un pensatore originale, immeritatamente trascurato dalle storiche e dagli storici della filosofia. L'opera più famosa del barone d'Holbach, che per prudenza ha preferito circolasse manoscritta fino a dopo la sua morte e firmata con lo pseudonimo di Jean-Baptiste Mirabeau, ecco, altro pseudonimo, altro personaggio già morto, uno scrittore e ottimo traduttore, morto nel 1760. Ebbene, l'opera più famosa del barone d'Holbach si intitola Sistema della natura, che per volontà del barone è stata pubblicata ad Amsterdam nel 1790, cioè l'anno successivo alla sua morte. Ha lasciato scritto, pubblicate la mia opera a Nejon, poi che era il suo braccio destro, dopo la mia morte. Con il mio nome, se no, guardate, con l'enciclopedia e navigando in rete, andate anche a scoprire che cosa ha tradotto in onore alla letteratura italiana Jean-Baptiste Mirabeau, cioè altro pseudonimo utilizzato dal barone d'Holbach per la sua opera. Ecco, Mirabeau ha tradotto la letteratura italiana in francese. Beh, andate a fare, incuriositevi. Il trattato Sistema della Natura ha favorito la nascita di una corrente di pensiero soprannominata della filosofia morale materialista. Qui ci sono le radici di quella corrente che alla metà dell'Ottocento diventerà la corrente materialista post-hegeliana, con Feuerbach, con Engels, con Marx, con Engels, ma poi vedremo, forse li incontreremo anche se continueremo, se avremo la forza di continuare a viaggiare. E nel testo di questo scritto d'Holbach sostiene che la natura è formata da una materia capace di autogenerarsi e di autoaggregarsi, e questo processo di autogenerazione è, scrive d'Holbach, costante ed eterno ed è causato dal movimento planetario che è, afferma d'Holbach, un fenomeno idoneo a creare l'energia necessaria per il processo di generazione. E quindi, vedete, poi la fisica ha approfondito, oggi sta approfondendo, no, questi fatti. L'essere umano, scrive Dolbach, è un prodotto della natura e solo nella natura quindi può trovare la spiegazione della sua esistenza e dell'esistenza del mondo. Il pensiero umano, afferma Dolbach, deve rinunciare al tentativo di andare al di là della fisica, perché questo tentativo, cioè il mistificante inganno metafisico, lo chiama, non riesce a far altro che produrre miti, superstizioni e religioni che hanno ostacolato e ostacolano la ricerca nel campo dei fenomeni fisici, psichici ed anche spirituali, anche spirituali. Il compito dell'educazione, scrive Dolbach, è quello di liberare la persona dai fantasmi generati dalla superstizione e dalla religione che causano le sofferenze dell'umanità, perché se si postula l'esistenza di una divinità, afferma Dolbach, si costringe la mente della persona a produrre false immagini, per cui la persona viene distolta dal suo fine ultimo, che consiste nel tentativo di costruire i presupposti necessari per la diffusione della felicità terrena. Le persone hanno il diritto a essere felici. E questa affermazione entrerà nelle costituzioni di questo periodo, cominciando con l'americana. Questa affermazione. Da qui parte anche l'idea che poi riprenderà Marx. Bloch nel Novecento, quando affermerà che soltanto un ateo può essere un buon cristiano, perché non si costruisce degli idoli, no? E neanche Dio, vedrete, può essere un idolo, no? Quindi bisogna liberarsi, no, da tutti gli idoli, e di conseguenza, ribadisce Dolbach, la condizione preliminare per fondare un'autentica morale umana è rappresentata dall'ateismo. E la persona trova conforto, consolazione e felicità se cerca il contatto fisico e intellettuale non con il mondo creato, che è un artificio letterario, dice Dolbach, perché le creazioni noi le abbiamo descritte con la scrittura, quindi sono diventate materiale letterario, no? E quindi che vanno decodificate, ma noi dobbiamo avere un contatto con la natura esistente di per sé, da sempre, no? Non con il mondo creato, quindi, ma con la natura, il fenomeno materiale rappresentato dalla natura. E voi dove andate solitamente a cercare un contatto fisico, intellettuale con la natura? Scrivete quattro righe in proposito, bisognerebbe farlo di più. La conversazione, mentre la cena procede, quindi vedete, si incentra sul tema dell'ateismo, no? E Hume, che abbiamo incontrato a suo tempo, interviene, traccia questo tema, come ricorderete, interviene e ironicamente dichiara che in Inghilterra nessuno di sua conoscenza, a parte Hobbes, ha mai fatto una professione pubblica di ateismo. E rivolto al padrone di casa di cui conosce il pensiero, afferma di essere questa la prima volta che incontra un ateo dichiarato in vita sua. E il barone Dolbach, molto prudente, risponde dicendo: caro Hume, non so se per voi incontrare un ateo è un desiderio o solo una curiosità. Ebbene, avete fatto un bel colpo questa sera. Siete circondato da persone che quasi tutte, perché vedremo che ci sono anche i deisti, a livello internazionale si dichiarano atee. E visto che non farete indigestione di cibo alla mia cena, fate attenzione a non fare indigestione di ateismo. Ora, questa cena ha infatti un carattere internazionale. Ci sono i francesi, c'è Hume che è inglese, ci sono i tedeschi, si attende un italiano, o meglio un napoletano, perché l'Italia è ancora E Napoli è da venire, e Napoli è una grande capitale europea in questo momento, quindi che se ne dica, e quindi con tutta la terra che la circonda, e quindi i pensatori tedeschi, attenzione, invitati a cena dal barone d'Holbach, sono loro i primi protagonisti, non si dichiarano atei. E allora perché sono considerati oltremodo pericolosi, anzi più pericolosi degli atei in questo momento? E di che cosa si occupano? Beh, intanto diciamo che sono stati accompagnati dal barone Melchior Grimm, no? Che voi conoscete per il suo strabismo intellettuale, lo strabismo dei lumi, no? L'abbiamo incontrato il barone Grimm, fondatore e redattore con Diderot della rivista Correspondance Littéraire, che sui temi religiosi è sempre pronto a ironizzare, e questa sera è qui ad ascoltare. Guardate sul punto 6 del repertorio. I pensatori tedeschi presenti alla cena del barone d'Holbach sono il luterano Johann Salomon Zeller, nato in Turingia nel 1725, morto a Halle nel 1791, professore all'Università di Halle, fondatore, hanno tutti fondato delle scuole questi personaggi che sono qui, fondatore della scuola neologica di teologia scientifica, ed è la prima volta che noi sentiamo, vediamo il termine scientifico vicino al termine teologia, quindi già questo è una questione considerata pericolosa e problematica, il quale sostiene invece che ci vuole un nuovo pensiero per affrontare in modo razionale lo studio dei testi della Bibbia. E guardate, i luterani tradizionalisti lo vedono come il fumo negli occhi, lo hanno già scomunicato, anche se non emettono scomuniche, ma non lo vedono di buon occhio. Accanto a lui c'è Friedrich Wilhelm Jerusalem, nato in Bassa Sassonia nel 1709, morto a Brunswick nel 1789, è un ebreo tedesco, teologo, fondatore della scuola dianoetica, ricordate le virtù dianoetiche di Aristotele, no? Termine aristotelico che definisce il pensiero discorsivo, le virtù dianoetiche sono le virtù pratiche che riguardano soprattutto l'arte, che vuole educare mediante un programma che dia impulso alle facoltà della ragion pratica, promuovendo l'arte e la scienza, ispirando la saggezza, infondendo la sapienza, curando l'intelletto, questo è il programma della scuola, per impegnare la mente soprattutto nello studio scientifico dei testi biblici. Ecco, anche qui siamo su questa linea. Poi è presente Hermann Samuel Reimarus, Amburgo 1694-1768, rinomato studioso, guardate, Reimarus è veramente un pozzo di scienza, studioso di filologia, di matematica, di storia, di economia, di scienze naturali, di storia naturale, esperto orientalista, seguace e attento lettore delle opere di Christian Wolff che noi abbiamo incontrato strada facendo. Reimarus ha soggiornato per motivi di studio in Inghilterra e nei Paesi Bassi e ha insegnato linguistica ebraica e orientale all'Università di Wittenberg e poi nel liceo di Amburgo, dove risiederà, la città dove risiederà stabilmente. Guardate, Reimarus sta scrivendo un'opera monumentale intitolata Apologia di coloro che adorano Dio secondo ragione, che viene pubblicata anonima e a frammenti. Quest'opera è il manifesto del movimento deista. Allora, devo dirvi che quest'opera è pubblicata in Germania, è pubblicata dall'Università di Tubinga, la prefazione di quest'opera molto corposa, voluminosa, è stata scritta da un teologo che si chiama Joseph Ratzinger, forse lo avete sentito nominare, il quale naturalmente è molto critico nei confronti del deismo, però approva l'affermazione che Dio va adorato con la ragione, no? E voi avrete sentito in occasione della morte pontefice Benedetto XVI parlare, sentire dire tra le varie notizie che sono state date, avrete visto i funerali, è stata una spettacolarizzazione come sempre, la Chiesa di Roma si manifesta in questo modo, del fatto che Ratzinger è stato un grande studioso del rapporto tra la fede e la ragione. Forse andava approfondita questa questione e forse, io spero, che la nostra scuola l'abbia approfondita quando abbiamo cominciato questo discorso partendo da Il Degarda di Binghe, no? Quando abbiamo cercato le radici dell'illuminismo dicendo che Il Degarda, siamo nel 1183 quando è morto Il Degarda, nello Scidias, nella sua opera, ha scritto che prima viene la fede, però se la fede non è implementata dalla ragione, come si fa a capire? Quindi la fede è sicuramente l'oggetto più importante, ma senza la ragione, la fede non ha ragione di essere, ecco la tautologia che c'è. E quindi il discorso del Ratzinger teologo è un discorso tutto su questa scia benedettina, ha scelto il nome di Benedetto non a caso, e non a caso è stato il pontefice che ha beatificato Il Degarda di Binghe. Ecco, quindi tutti questi elementi forse andavano spiegati, ma solo la scuola può fare questo, non lo si può fare con dei commenti televisivi o spettacolari dove si descrivono delle immagini, ecco, bisogna quindi studiare Ratzinger, il teologo Joseph Ratzinger, che commenta l'apologia di coloro che adorano Dio secondo ragione, perché questa è poi il suo pensiero, che però non è un pensiero deista, che lui contesta. E in quest'opera, che viene considerata il manifesto del pensiero deista, l'autore rifiuta l'idea che esista una religione rivelata e afferma che le tracce della perfezione divina non si trovano nei testi della Sacra Scrittura, ma sono rintracciabili nel linguaggio umano universale e leggibili nel libro della natura. E queste tracce di carattere ultraterreno si mostrano a tutti, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, e le orme divine sono decifrabili con la ragione, che va educata in proposito. Ora, lo studio accurato dei testi della letteratura biblica, scrive Reimarus, ci rivela tutte le contraddizioni presenti in essi, perché ci si trova di fronte a una mescolanza ben orchestrata da sapienti scrivani di argomenti riguardanti la legislazione e la storia sacra e profana, e si capisce, mediante l'analisi filologica, che una rivelazione soprannaturale non è contenuta in nessuna parte della scrittura, nella quale la figura di Dio, riproposta in varie forme, rischia addirittura di risultare svilita. Ora, il messaggio morale contenuto nella letteratura biblica, afferma Reimarus, coincide con l'etica naturale, e i comandamenti sono la risposta naturale che gli scrivani biblici, gli anonimi autori di questo grande apparato, hanno saggiamente dato per contrastare il disordine sociale, e hanno saputo dare una risposta importante sul piano etico, non su quello religioso. L'apparato biblico è una grande opera che va interpretata sul piano etico, non su quello religioso. Reimarus è un deista e in quanto tale ritiene che un essere divino esiste, ma non ha ispirato alcuna religione. Gesù di Nazareth, per esempio, è stato un profeta apocalittico che ha predicato l'avvento del regno di Dio sulla terra, ma il suo pensiero è stato distorto, perché il cristianesimo è una fabbricazione dovuta al raziocinio di Paolo di Tarso, che intende non formare una nuova religione, ma rinnovare l'ebraismo. La casa di Reimarus ad Amburgo diventa un importante centro culturale dove si riuniscono gli intellettuali illuministi tedeschi per discutere sui principi della filosofia della religione che Reimarus sta elaborando. E noi capiamo che tra le novità culturali che prendono forma nel corso del secolo dei lumi, ed è questo che dobbiamo ricordare. Ora, tutti questi personaggi che abbiamo citato, questi personaggi che sono importanti, ma va bene, qualcosa resta, no? Sono difficili da digerire. Però noi dobbiamo ricordare alcune cose fondamentali. Tra le novità culturali che prendono forma nel corso del secolo dei lumi c'è lo studio delle scienze religiose. Questo dobbiamo ricordare. E la storia delle religioni e l'esegesi biblica ricevono, come studieremo strada facendo, un grande impulso. Con i personaggi che abbiamo citato, Semler, Jerusalem, Reimarus, il discorso, questo dobbiamo ricordare, il discorso sulla religione si è desacralizzato, è uscito dai templi. No. E non sono solo i teologi e gli ecclesiastici che si occupano di questo tema, ma sono soprattutto gli intellettuali laici che si sentono in dovere di spiegare l'atteggiamento religioso come atto naturale della coscienza umana, perché c'è e va spiegato. Ora, l'incontro poi con i popoli del cosiddetto Nuovo Mondo, no? Le scoperte che sono state fatte in secoli precedenti, offre tante utili informazioni, no? Gli studiosi europei vengono a contatto con numerosi e diversi sistemi sociali, culturali e religiosi, no? E si accorgono della eterogeneità del fenomeno religioso. Gli stessi missionari cattolici in India, in Cina, in Giappone hanno scoperto e attestato il valore della spiritualità e delle tradizioni morali delle grandi civiltà asiatiche. E entrando in polemica con Roma, no, hanno sostenuto la necessità di adottare il linguaggio rituale di questi popoli per parlare del Vangelo, per parlare di Gesù di Nazareth. Ricordate per esempio il gesuita Matteo Ricci in Cina, no? Lo abbiamo studiato, Matteo Ricci in Cina, ecco, manda a dire i cinesi, eccetera, e la sua opera naturalmente viene condannata dal Santo Uffizio, viene messa all'indice, perché non capiscono che per parlare del Vangelo e di Gesù di Nazareth ai cinesi, tanto bisognava aspettare che te lo chiedessero. E poi bisognava parlargliene in cinese, no? Perché era evidente che no, loro lo avrebbero interpretato e lo hanno interpretato. Ora, per gli intellettuali laici illuministi diventa chiaro il fatto, questo dobbiamo ricordare, che nessuna religione può arrogarsi il diritto di giudicare le altre e spetta alla ragione scoprire l'essenza della religione. E l'essenza della religione risulta inequivocabilmente mitologica, nasce dall'immaginario. E nel secolo dei lumi lo studio della mitologia, quindi, coinvolge anche il cristianesimo in quanto religione del libro, e quindi entrano nell'indagine mitologica i testi dei Vangeli, il concetto dell'ispirazione divina, Tutta la letteratura biblica diventa materia di attento studio filologico, di indagine storica e di analisi esegetica. E queste affermazioni entreranno, per esempio, nella tradizione della Chiesa di Roma l'8 dicembre del 1965, quando alla fine del Concilio Ecumenico, no, tutti aspettavano che il Papa Paolo VI, Papa Montini, dicesse qualche cosa in proposito. Non si sapeva che avrebbe parlato, e difatti ha parlato, e finalmente si è chiuso il cerchio, che parte, vedete, dal 1750 in avanti, quando Paolo VI, alla fine della chiusura, alla chiusura del discorso di chiusura del concilio, ha detto: ebbene, poi c'è la Bibbia, c'è la Sacra Scrittura. Per noi cristiani è parola di Dio, è Sacra Scrittura, però è stata scritta dagli uomini, è stata scritta dagli esseri umani, e quindi va studiata con tutte le discipline che il mondo della cultura ha messo a disposizione delle studiose e degli studiosi. Si è levato un boato, no? Di gioia sono usciti tutte le opere che stavano sotto banco, no? Sono scoperte le tombe, no? Che erano perché, ecco, e quindi ecco che cosa succede. 1965, questi sono i tempi, ecco, della cultura. E a volte succede che, vedete, qui si sta discutendo di temi particolarmente pesanti, ma a volte succede che durante una cena capiti di intavolare una discussione su un tema interessante, si sviluppi una riflessione produttiva. Voi avrete fatto le cene di Natale e avrete sicuramente discusso su questi temi, non credo su questi temi, ma vi è capitato di fare questa esperienza, cioè quando si mangia e si parla, no? È normale. In relazione a quale argomento di conversazione, c'è stata una conversazione interessante, scrivete quattro righe in proposito. Il fatto importante è che questi pensatori tedeschi hanno accettato l'invito del barone d'Holbach per poter incontrare altri studiosi, no? E per visionare materiali che vogliono conoscere. Ma guardate, procediamo con circospezione, così come procede la cena. Guardate, ora viene portata in tavola un'insalata di verdure lesse, patate, piselli, zucchine, carote, cipolle, barbabietole, condita con una salsa in agro dolce e uova sode. Qui ci dobbiamo fare una domanda fondamentale, di tipo culturale. Ebbene, con questa portata siamo sulla strada che porterà alla creazione nel 1860 da parte del cuoco belga Lucien Olivier, proprietario del ristorante L'Hermitage nel centro di Mosca, di quella che si chiamerà insalata Olivier e che conosciamo come insalata russa? Ponetevi questa domanda, e se questo è il sapore della cena dal barone d'Holbach, intanto questa sera spero che la sentiate sotto la lingua, il sapore si sente, ecco, vedete che... I pensatori francesi hanno degli interessanti materiali, commestibili intellettualmente, da presentare ai colleghi tedeschi, sono qui per questo, a Hume è qui per questo e a tutti gli altri, noi compresi. Chi sono questi francesi e che documenti hanno da presentare? Ci dobbiamo documentare, perché qualcosa resta comunque. Guardate sul punto 7 del repertorio. L'invitato più anziano ha 81 anni, alla cena del barone d'Holbach, 81 anni, insomma, allora era veramente anziano, oggi 81 anni, cosa potete dire? Le signore, le 81enni sono fanciulline al primo ballo ancora, quindi, oggi, allora, cioè, l'invitato più anziano alla cena del barone d'Holbach è il medico francese, professore di medicina all'Università di Montpellier e Parigi, Jean Astruc, nato a Sauve, in Occitania, nel 1684, morto a Parigi nel 1766. E i tre intellettuali tedeschi, Hume e Hume, sono qui soprattutto per incontrare lui. Astruc morirà l'anno dopo, perché ha scritto, ci lavora dal 1753, un saggio intitolato Congetture sui documenti che Mosè sembra aver usato nella composizione del libro della Genesi. È un titolo che è tutto un programma, perché è lo strabismo dei lupi, vedete, che gioca un ruolo anche in questo caso. Con questo studio Astruc di fatti smentisce che Mosè sia l'autore del libro della Genesi, come voleva la tradizione, e ne dà dimostrazione, perché ha individuato nella struttura del testo di questo libro, che è un capolavoro, la presenza di due diversi codici. Noi li abbiamo studiati a suo tempo, nel 2008, in quel viaggio nella letteratura berittica, che gli scrivani biblici, che sono i veri autori appartenenti alla scuola di scrittura della detta canonico-sacerdotale, hanno utilizzato, fondendoli insieme, per comporre quello che è diventato il primo libro della letteratura biblica. Astruc ha estrapolato i testi dei due codici, li ha analizzati filologicamente, li ha commentati e ha dedotto, utilizza il termine congetturato per evitare le ire dei tradizionalisti e del Sant'Uffizio, che il primo codice, scritto in prosa, è più antico dell'altro e lo ha chiamato codice Yahvista, perché ha come protagonista un Dio chiamato Yahvé, il quale opera materialmente, è un Dio Faber, un Dio arcaico, che crea l'uomo con le mani modellando l'argilla e la donna con un'operazione un po' chirurgica la tira fuori dalla costola di un ego. Quindi un Dio Faber, mentre il secondo codice, che Astruc ha chiamato Eloista, risulta più recente rispetto al primo. È scritto in forma poetica e decanta una divinità chiamata Ruah Elohim, vento impetuoso, letteralmente, che opera intellettualmente, crea con la parola. Quindi c'è un Dio Faber, materiale, c'è un Dio Sapiens, intellettuale. Il testo del primo capitolo e metà del secondo capitolo del libro della Genesi, dove viene narrata la creazione in forma poetica, appartiene al secondo codice, l'Eloista, mentre, scrive Astruc, dalla metà del secondo capitolo entra in scena il testo del primo codice, Yahvista, che narra una seconda volta la creazione in forma prosastica. Poi verrà ancora narrata la creazione, sono ebrei, non buttano via niente come i libri, trattengono tutto e fanno bene. Zener, Gerusalemme e Raimarus sono venuti a incontrare Astruc perché hanno intenzione di tradurre in tedesco il testo delle sue congetture. Astruc ringrazia e ritiene doveroso far conoscere ai tedeschi, a Hume e a tutti i commensali un'opera fondamentale per gli studi esegetici, della quale vuole curare la divulgazione, perché dice, guardate, quello che io ho scritto l'ho scritto sulla scia di un'altra importante opera, e io questo ve lo devo dire e ve la devo presentare quest'opera. Quest'opera si intitola Storia critica del Vecchio Testamento ed è stata scritta nel 1678, quindi circa 90 anni prima, dal monaco oratoriano Richard Simon, 1638-1712, vissuto a Dieppe, nell'Alta Normandia. Guardate, con una guida della Francia, navigando in rete, andate a fare visita a Dieppe, anche per vedere un'immagine del collegio degli oratoriani, che è sempre lì, e soprattutto per osservare il famoso castello di Dieppe. Non so se l'avete mai visto, beh, siamo qui, non possiamo farne a meno. Ebbene, Jacques Astruc dichiara che lui non avrebbe mai potuto dar forma alle sue congetture se non avesse studiato l'opera esegetica di Richard Simon, il quale ha pagato, va resa giustizia a questo intellettuale, dice, perché ha pagato per il suo lavoro di studioso. Il suo trattato è stato ritenuto scandaloso, è stato messo all'indice e lui ha subito la riduzione allo stato laicale, anche se Richard Simon, monaco, dalla salda vocazione, afferma Jean Astruc, non solo non voleva produrre scandalo, ma riteneva che gettare le basi di una moderna esegesi avrebbe dato linfa alla fede delle persone credenti e motivo di riflessione a quelle non credenti. No, ma non hanno capito niente, no, le gerarchie nei confronti del lavoro che ha fatto, no? Questo monaco intellettuale, ma purtroppo, dichiara rattristato Jean Astruc, a questo grande studioso non è mai stata resa giustizia, dobbiamo farlo noi. Richard Simon dimostra, con uno studio molto attento delle forme lessicali, che il testo biblico è il risultato di stratificazioni, di fonti diverse, il risultato del lavoro di generazioni di scrivani organizzati in scuole di scrittura. Quindi dal punto di vista storico il testo biblico non lo si può attribuire a uno scrittore solo, a Mosè, che, come dimostra lo studio di Richard Simon, risulta essere un personaggio letterario, non è mai esistito, costruito con grande maestria per rappresentare una metafora, per rappresentare una forma, un'immagine, un tipo, una metafora efficace e rappresentativa di tutta una tradizione legislativa funzionale per il governo dello Stato di Israele da parte della casta sacerdotale, no? È stata data la possibilità di far nascere uno Stato agli israeliti e quindi va fatto per bene, scrivendo una legge, la Torah, che vuol dire un legge uguale per tutti, no? Questa è la motivazione, no? Dice Simon. Quindi, sostiene Simon, l'ispirazione divina non è letterale. Dio non ha dettato, come si detta, un dattilografo, ma l'ispirazione è relativa alla sostanza del messaggio. Queste sono le stesse idee che ha coltivato Spinoza, no? E che Simon dimostra con lo studio filologico. Il monaco Richard Simon ha lavorato in buona fede, dice Astruc, e in nome dell'ortodossia dottrinaria, afferma Astruc, per dimostrare che se l'ispirazione riguarda la sostanza del messaggio e se il messaggio non è alla lettera, allora è giusto che il messaggio venga interpretato, no? E di conseguenza la Chiesa, il Magistero della Chiesa, ha il compito, ha il dovere, ha il potere di interpretare il messaggio biblico alla luce dei valori del Vangelo. I testi della Bibbia vanno interpretati alla luce dei valori del Vangelo: uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, misericordia. Se no la Bibbia diventa anche un libro pericoloso, perché si parla di un Dio che ordina di uccidere, non solo gli uomini, presa una città, donne, bambini, vecchi, donne, bambini, tassabili, e allora, no, ecco, non è questo, quello è storia, no, quella è leggenda, quella è letteratura, no, l'interpretazione è un'altra cosa. Il monaco oratoriano riguarda la sostanza. Il monaco oratoriano Richard Simon, ribadisce Astruc, rivolto ai colleghi tedeschi, a Jung, al padrone di casa e a noi tutte e tutti, ha studiato i testi biblici con grande competenza filologica a vantaggio del magistero della Chiesa, ma non hanno capito niente. E di conseguenza, afferma stizzito Jean Astruc, i membri del tribunale ecclesiastico che lo hanno condannato non hanno compreso, per ignoranza e per arroganza di potere, che l'esegesi biblica, questo dobbiamo ricordare, è diventata una scienza nel secolo dei lumi. E Richard Simon, agli albori del secolo dei lumi, ha gettato le basi di questa disciplina fondata sulla ragione. Quindi anche noi dovremmo studiare a scuola, non si capisce perché il libro della Genesi e dell'Esodo non vengano studiati a scuola, non siano dei programmi scolastici. Ecco. Ora, gettare le basi è un'espressione che indica l'inizio concreto di qualcosa da realizzare e tutti noi abbiamo gettato le basi, no, di qualche opera, piccola o grande che sia. Voi avete gettato le basi di qualcosa che poi altre persone hanno portato a termine o portato avanti? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora la cena procede, vengono portati in tavola dei vassoi contenenti l'insalata condita in agro con olio e aceto, di erbette di campo, perché capite che dobbiamo digerire, abbiamo bisogno di vitamine, di sale minerali dopo questo itinerario. Erbette di campo raccolte sulle balze in riva alla Senna. Ma guardate, sì che le conoscete, le erbette di campo raccolte sulle balze in riva alla Senna, perché sono le stesse che si raccolgono sulle rive dell'Arno, della Greve, dell'Ema. Guardate, io mi sono informato nella cucina del barone Dolbach. C'è radicchio rosso, radicchio dolce, attugacci, terra trepoli, ceciarini, orecchie di lepre, rosolacci, cicerbite, pieducelli, strigoli, rapi, spragine, le raccogliete voi, no? E sappiate e ricordatevi che non c'è cultura senza coltura, e quindi, e guardate, queste prime portate sono davvero bizzarre e probabilmente servono per far digerire l'abbondante cibo intellettuale che è stato servito, ma siamo appena all'inizio di questa cena e il barone Dolbach sta per dare la parola a uno studioso che deve anche lui presentare le sue opere, ce le presenterà poi il mercoledì 1 febbraio per noi. Ma la nostra attenzione cade anche su altri due personaggi che un po' stanno sempre insieme, un po' appartati, chiacchierano fitto tra loro. Chi sono? Allora, uno è un monaco benedettino, l'altro è un abate al servizio della diplomazia. Noi ora, nel gennaio 1765, non potremmo dire nulla di loro. Perché? Ma perché non hanno ancora scritto le opere che hanno in mente di produrre. Ma noi, il nostro tempo è un tempo diacronico e quindi possiamo allargarci la vita e andare quindi oltre, anche perché chissà quali vedremo e quanti pensieri ci sono in quelle teste che diventeranno delle opere. Lo sapremo prossimamente, perché la cena procede. Vedete, a cena dal barone Dolbach si mangia poco, tuttavia ci si nutre molto di spirito utopico, cioè dello spirito utopico che lo studio porta con sé. E questo, come ben sapete, ci rende consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Certo, questo itinerario è stato pesante, ma qualcosa rimane sempre. Perché questi personaggi non dobbiamo averli mai sentiti nominare, quando poi sono importanti per quello che succede nel mondo dell'elaborazione culturale, e quindi non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare? Per questo motivo la cena procede, la tavola è comunque imbandita, prendete l'insalata di erbette di campo ricche di vitamine e sali minerali per digerire in attesa delle seconde portate, sapendo che la scuola è qui e il viaggio continua. Buonasera.
A proposito, grazie.